Lode al Signore sempre. Stasera continuiamo con le catechesi sull'ottuplice sentiero della meditazione. E i primi due li abbiamo, che è l'albero della meditazione che troviamo nel buddismo, ma ci aiuta anche nella nostra meditazione. E visto che l'albero della vita ebraico è un po' più difficile, cominciamo con questo albero dell'ottuplice sentiero. A Isola delle Femmine, settimana scorsa, abbiamo fatto le radici, e quindi che si dividono in cinque step, tra i quali c'è questo controllo dei sensi. Poi c'è il tronco, che si divide pure in cinque step, ma comunque si portano alla sobrietà, alla disciplina. Mercoledì a Novara abbiamo parlato dei rami, che sarebbe la postura o gli esercizi fisici. L'abbiamo vista alla Tuil con Frank e Angela, che ci hanno facilitato al mattino a questi esercizi di rilassamento. Però ecco, io ho ricordato anche che c'è un esercizio importantissimo, che sono i mudra, e li abbiamo fatto, i nove mudra principali, quelli delle dita, quelli più semplici che potevo dire, è quello dell'avvolgimento delle dita, che funzionano, soddisfatti o rimborsati, e si possono fare anche mentre viaggi in treno oppure mentre stai vedendo anche un film, perché è un messaggio che tu dai indipendente, va al cervello in queste 14.400 funzioni che ha il nostro cervello, quindi lo puoi programmare. Io vi consiglio di farli. Stasera passiamo al quarto sentiero dell'ottuplice sentiero, che stasera sono le foglie. Le foglie, è capitato, stasera le foglie cosa sono? Il respiro. Abbiamo, stasera è venuto un ospite, Marco Giovannetti, che è un facilitatore di respiro. E ogni lunedì sera fa mezz'ora chiamata palestra, dove sono questi esercizi di respiro. Io quando sono a Novara mi collego, lunedì sono a Salerno, quindi non posso, mi collego in questa mezz'ora di esercizio. Sono esercizi, però gli esercizi di respiro, volenti o nolenti, ti introducono nello spirito. Se qualcuno vuole informazione, quel signore lì, ecco, ogni lunedì, e c'è anche il martedì, solo che il martedì c'è la preghiera a Oleggio, c'è una signora molto in gamba pure. Christine, una tedesca, e io mi ricordo al seminario ho fatto delle sessioni private. Andavo nella sua fabbrica nel Milanese e mi facevo queste sessioni private durante il seminario di effusione. E il respiro non finisce mai di portarti benefici. E comunque, quindi, questo è un altro discorso. Il respiro, quindi, sarebbero le foglie. E respiro che è fondamentale per il cammino. In questo ottuplice sentiero paragonano il respiro alla porta stretta. Io mi sono meravigliato perché noi conosciamo tutti l'invito di Gesù a passare per la porta stretta. C'è una porta larga. Tra l'altro, per noi che leggiamo il Vangelo, la porta larga è la porta dove passavano il sommo sacerdote, il re, i dignitari, e la porta stretta è dove passavano gli anavim, i piccoli. Per l'ottuplice sentiero, la porta stretta è il respiro, perché è il ponte tra il materiale e l'immateriale, tra il materiale e lo spirituale. Quindi attraverso il respiro tu entri in questa porta e varchi ed entri in questa dimensione spirituale. E ci credi o non ci credi? Tutti quelli che vivono le sessioni di respiro si incontrano con il divino che è dentro di noi. Poi noi lo chiamiamo Gesù, Spirito Santo, cioè ci sono anche, danno altri nomi, ma è tutto un altro discorso. Il respiro significa liberarsi. E in questo altro, sempre nell'ottuplice sentiero, mi sono meravigliato che dicono che il respiro squarcia il velo della percezione. E anche noi, se facciamo un parallelo al Vangelo, quando Gesù spirò, che per noi oggi significa morì, ma spirare nei Vangeli, tutti e quattro Vangeli concordano di Gesù spirò, consegnò il suo respiro. Noi abbiamo un doppio respiro, il respiro di Genesi 2:7, quindi la prima pagina della Bibbia, dove Dio informa l'uomo con il fango e poi soffia, e quindi è il nostro respiro, è il respiro di Dio. Noi siamo nati con il primo respiro e vivremo fino all'ultimo respiro. E lo Spirito Santo, la prima effusione, è lo Spirito di Gesù, il respiro di Gesù. E Gesù spirò, quindi consegnò il suo respiro alla Chiesa, al mondo, e si squarciò il velo del Tempio. Meraviglioso questa assonanza, questo paragone. Perché? Quando Gesù muore, si squarcia il velo del Tempio. Cos'era questo velo del Tempio? Il Tempio era diviso in vari settori. C'era la spianata del Tempio, dove potevano arrivare tutti, i pagani, le donne, i bambini, gli uomini. Poi c'era l'altro, c'è scritto, attento, non oltrepassare, perché non rispondi della tua vita. Poi c'era l'altro cortile, era il cortile degli uomini, potevano entrare solo gli uomini. Poi c'era ancora un altro cortile, dove c'era sempre la scritta non oltrepassare, perché chi oltrepassa muore, dove potevano entrare solo i preti, potevano entrare i farisei, quelli che erano puri, che rispettavano tutti i 613 precetti della legge. Quindi c'era questo riservato ai separati, Kadosh. E poi l'ultimo, separato da un velo, non c'era più il prospetto, come si chiama, i paletti, c'era il velo, dove oltre il velo c'era il tabernacolo. Ancora oggi nelle chiese antiche ci sono stiveli, c'è cioè una specie di tenda, tendine per aprire il tabernacolo. Ecco, questo velo che separava il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi, dove oltre il velo, c'era niente, non c'era soltanto un altare, lì dove Zaccaria vide l'arcangelo Gabriele. Una volta sola nella vita il prete poteva entrare lì. C'era un turno, a quel tempo non c'era carenza di preti, c'erano 18.000 preti in Palestina con una popolazione non so di quanto, quindi c'erano più preti, era un buon mestiere, anche oggi lasciamo perdere. Quindi il prete poteva entrare, e cosa c'era? Oltre il velo c'era questo, era uno stanzino, e dove c'era questo altare, e lì c'era la presenza di Yahweh, era gli arresti domiciliari di Dio. Dio abitava lì, nel tempio c'era la presenza di Dio. Quando si squarcia il velo, la gente si accorge che non c'è niente, c'era soltanto questo altarino di pietra e basta. La presenza di Dio è invisibile nel mondo ebraico. Allora, quando si squarcia il velo del tempio con il respiro, noi abbiamo la percezione del divino, la percezione del divino. E se non c'è questa percezione del divino, ecco che si cade nei dogmi, nei precetti, nelle leggi, in tutte quelle situazioni che sono il cavallo di battaglia di ogni religione. Tutte queste cose che tu devi fare per arrivare a conoscere Dio e poi in effetti non lo conosci. Quando si squarcia il velo del tempio attraverso il respiro. Ma adesso andiamo un po' sul pratico. Il respiro ha degli effetti. Anzitutto ci sono tanti modi di respirare, tanti modi di respirare, e noi usiamo quello per la guarigione, visto che siamo una comunità di persone che pregano per la guarigione, che facilitano la guarigione, quello che è il respiro circolare senza pause. Perché il respiro circolare ti toglie e fa emergere tutte quelle cose sommesse, le paure. Allora, il respiro circolare, poi lo vediamo alla fine, quello che noi useremo anche stasera, che sono i tre modi che generalmente usiamo ultimamente. E allora, il respiro ha degli effetti benefici, anzitutto sul corpo. Quando noi respiriamo con respiro circolare, significa senza pause, è difficile, ma ci si può riuscire. Ed è Shoshin, dicono i giapponesi. E quando tu respiri, quando fai una sessione di respiro, è sempre la prima volta, non c'è un'abitudine. E il primo effetto benefico del respiro è il massaggio degli organi interni, i 100 muscoli che fanno il tronco del nostro corpo, quindi scioglie le tensioni del torace, le rigidità nervose, svuota i polmoni e rilassa il corpo. Perché? C'è il nervo vago che passa sul diaframma. Il diaframma è questa specie di ombrello che abbiamo qui. Quando noi portiamo il respiro dalla panza nel torace, questo ombrello si apre e si chiude. Si apre e si chiude e c'è il nervo vago che viene massaggiato. Quindi, volente o nolente, con tutti i problemi che hai, i problemi non li risolvi, però ti rilassi. È già tanto affrontare un problema rilassato o affrontare un problema schizzato. E ovvio poi milza, pancreas, fegato, stomaco, intestino. E con la respirazione circolare aumentano i globuli rossi, cioè fa sì che vengono irrorate nel nostro cervello delle parti che generalmente non vengono irrorate. E in questa maniera delle memorie antiche possono emergere dall'inconscio. E quindi può capitare che durante una sessione, se la fai bene, intensamente, arrivano vecchie memorie della tua vita o di vite passate. Vite passate, noi sappiamo che c'è una vita sola, quindi cosa sono queste vite passate? Del tuo albero genealogico. E ce ne sono testimonianze. Sempre il corpo viene purificato e noi emettiamo le tossine del nostro corpo attraverso le feci, l'urina e il sudore, ma sono soltanto il 30%. Il 70% dei rifiuti tossici del nostro corpo noi li eliminiamo con il respiro. Quindi quando respiriamo a metà, come generalmente tutti gli studi dell'Occidente e dell'Oriente dicono che la gente respira a metà. Siamo intossicati, poi ti prendi le cose per purificare il fegato, le cose, però una buona respirazione ti aiuta a disintossicarti. E regolarizza il pH del sangue, contribuendo ad alcalinizzare il sangue e quindi togliendo l'acidità che noi abbiamo a causa dello stress, dell'ansia, degli zuccheri, delle farine, del fumo, delle tristezze. E poi, ultimo effetto benefico del corpo, regolarizza i meridiani. Noi conosciamo i sette chakra, però ci sono anche molti meridiani, i nadi nelle mani, nei piedi e nel gomito, nelle ginocchia. Con l'agopuntura, qual è il successo dell'agopuntura? Ti mettono questi aghi nei vari meridiani, perché ci sono alcune parti del nostro corpo che hanno un'energia maggiore, altri minore, e quindi regolarizzi. Noi regolarizziamo i nostri meridiani attraverso la respirazione. Quindi guardate quanti sul corpo fisico, ma non basta. Poi ci sono i benefici riguardo le emozioni. Emozioni che generalmente noi abbiamo sotto l'ombelico, dove le donne hanno l'utero 3 centimetri sotto, il famoso Tantien. Lì risiedono tutte le emozioni, quindi mettere le mani a volte sullo stomaco è un'autoimposizione delle mani e contribuisce ad integrare le emozioni. In una sessione di respiro, di meditazione, noi chiamiamo preghiera del cuore, queste emozioni che noi abbiamo represso oppure esasperate, ma nell'uno o nell'altro caso non le abbiamo integrate. E quindi queste navigano in giro come dei rifiuti radioattivi, navigano dentro il nostro inconscio. Buttiamo lì, e allora a poco, con una respirazione, queste cose vengono a galla. E allora, quali sono le emozioni che più vengono? L'impotenza. Noi abbiamo tante volte delle situazioni dove siamo impotenti, non possiamo fare niente perché dipende dagli altri. L'amore si propone, non si impone. È veramente, i genitori, tanti di voi sono genitori, sanno benissimo, il partner vorrebbe, ma allora, quando siamo in questo stato di impotenza, noi ci blocchiamo, non parliamo, a volte abbiamo delle reazioni negative, ci paralizziamo. Ecco, la respirazione ti aiuta ad andare oltre l'impotenza e diventare più malleabile. La paura è necessaria perché se la gazzella non ha paura del leone, se la mangia subito. E la paura, ci possiamo scappare o combattere. E molte volte noi non facciamo altro che scappare, siamo dei fuggiaschi della vita. Nelle arti marziali, la prima cosa che fanno è insegnano la meditazione, la respirazione, perché tu puoi affrontare la tua paura del nemico e vincerla. La rabbia, che può essere distruttiva e mortifera quando viene repressa, la rabbia è una grande energia. Se noi la canalizziamo, un po' come faceva Gesù. Gesù canalizzava questa rabbia di non essere riconosciuto, di essere escluso, gliela suonava e gliele cantava. E arriveremo anche noi a questo quando, anziché lasciarci prendere dalla rabbia e scappare, oppure picchiare, oppure parlare male, noi la canalizziamo e riusciamo a spiegare le nostre ragioni, riusciamo a parlare. Respiraci e ti toglie la tristezza. La tristezza deriva, lo troviamo nelle prime pagine della Bibbia, quando l'uomo si accorse di essere nudo, che adesso nella nuova interpretazione non è tanto nudo, è Arim Aroma, secondo, sapete, l'ebraico è senza vocali, a seconda di che vocale mettiamo. Da sempre abbiamo messo nudo, quindi Arim, ma si può leggere anche Arom, che significa poveri. Noi cosa facciamo? Per nascondere le nostre povertà ci vestiamo, ma le famose foglie di fico, tenà, che significa tristezza. Ogni volta che noi ci travestiamo, noi entriamo in dinamiche di tristezza. Il respiro ti porta a farti accettare per quello che sei, che è la cosa più bella, ti porta alla gioia. Dentro di noi c'è questa sorgente della gioia. Gesù abita nel nostro cuore, il Padre Eterno, ecco, si è squarciato il velo, dove abita? Dentro il nostro cuore. Lo Spirito Santo, dove abita? Dentro di noi. Attraverso il respiro noi ci colleghiamo a questa fonte. Di gioia e quindi entriamo in quella gioia, anche se a volte abbiamo delle situazioni che non sono tanto gioiose. Ma e se arriva a lamerimnia, che significa avere, questo è uno dei frutti della meditazione, avere pace in mezzo al conflitto. Siamo sempre lì. A volte i conflitti non dipendono da noi, dipendono dalle persone con cui viviamo, dipendono. Quindi arrivare alla merinmenia, stai in pace anche se le cose non vanno come vorresti. E ti togli anche il senso di colpa. Il senso di colpa perché ti rendi conto che la tua vita, molte volte le cose non le fai perché non sono accettate dagli altri. Cominciamo dai genitori. E i genitori, devi essere una brava bambina, devi essere un bravo ometto, e allora tu per avere la benevolenza dei genitori cominci a vivere e come vogliono loro, poi così sarà per il marito, sarà per il partner, sarà per Dio e così via. Con la respirazione ti rendi conto che sono tutte sovrastrutture che non servono e quindi vivi la tua vita indipendentemente da tutto quello che gli altri dicono, perché senti dentro di te, ecco, ti porta alla verità, lo vedremo adesso. E quindi anche quel senso di vergogna, quando dico non sei come tuo fratello, non sei come tua sorella, non sei come lo zio, non sei come il papà, non sei come la nonna e così via. E queste emozioni vengono integrate e troviamo una stabilità interiore. Quello che diceva, cantava Battiato, cerco un centro di gravità permanente. Dov'è questo centro di gravità permanente? Dentro. E dentro di te. E oppure come diceva Kafka, l'obiettivo del male è farti scendere al suo livello anche solo per combattere e ti fregano perché i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. La respirazione, la meditazione ti aiuta a mettere in risalto il grano buono e a lasciar perdere la zizzania. Ci sono degli ambienti, mi ricordo anche quando ero viceparroco e a Oleggio, c'erano delle situazioni insanabili che se ti metti a combatterle perdi tempo. Allora il tuo tempo, che c'è soltanto 24 ore, poi togli quello del sonno, il tuo tempo lo dedichi a costruire il bene, a costruire il grano buono. Gesù ci ha detto: lascia perdere la zizzania. Però tanti di noi hanno questa sindrome del Padre Eterno e vogliono aggiustare tutte le situazioni naufragando, perché il male non lo vinci e ciò da cui resisti persiste. Gesù stesso ha detto: effetto cuscinetto. Se il tuo nemico ti dice di fare un chilometro, tu fanne tu, a chi vuole il mantello, dagli la tunica e così via. E effetti benefici sulla mente. La mente che mente. Allora, noi abbiamo due livelli di mente. La mente superficiale che si ciba di cibo spazzatura. Patatine, snack, cose che fanno male. E così è questi pensieri spazzature. Ormai siamo pratici, libro dei Proverbi 4:23, la vita dipende da come pensi. Il pensiero è una calamita. Giobbe dice, quello che penso mi accade. Lo sapevo io, ci avevo pensato. Appunto perché ci hai pensato ti è arrivato. Quindi, allora, il respiro ci porta dal pensieri spazzatura, ci toglie la corona di spine. Terzo mistero doloroso, tutti noi siamo pratici del rosario, terzo mistero doloroso è l'incoronazione di spine di Gesù. Ci toglie questa corona di spine e ci mette il diadema regale di cui parla Isaia nel chakra della corona. In pratica noi arriviamo, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, noi abbiamo il pensiero di Cristo, noi abbiamo il respiro di Dio. È meraviglioso. E quindi, fateci caso, una respirazione ti aiuta ad andare oltre i pensieri spazzatura ed arrivare ai pensieri di resurrezione che troviamo nella lettera di Paolo, Tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, degno di essere amato, onorato, virtuoso e meritevole di lode. Ultimi step, dopo la mente, il respiro consapevole, la meditazione ti porta sull'anima. E l'anima è la parte più profonda di noi stessi, dove risiede la divinità. Abbiamo detto che il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, difatti quando dicono è morto, adesso non si dice più è morto, è tornato alla casa del Padre. Dov'è sta casa del Padre? È dentro di noi. E quindi va bene, abbiamo usato queste espressioni. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento si dice voi siete dei, la divinità abita dentro di noi. Ecco che allora il Salmo 82,6 ci dice: voi siete te. Gesù lo riprende nel Vangelo di Giovanni 10,34: voi siete dei. Attenzione, la divinità è dentro di noi, però noi la possiamo esprimere attraverso le nostre scelte. Ultimamente c'era qualcuno che diceva: ma gli altri non sono figli di Dio, tutti siamo figli di Dio. In potenza, ci dice il prologo, ha dato il potere di diventare figli di Dio, quindi è un divenire. Agli ebrei, quando Gesù cita questo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, lo cita ai suoi contemporanei che dicono: noi siamo figli di Abramo. Gesù dice: un fico secco, voi non siete figli di Abramo, perché le vostre opere sono opere di morte, quindi voi siete figli del diavolo. Quindi in potenza siamo tutti figli di Dio, ma le nostre opere evidenziano chi stiamo seguendo. Se seguiamo la divinità che è dentro di noi, faremo opere di vita, quelle opere, ci dice Paolo, che Dio ha pensato dall'eternità. E adesso lo vedremo. Mentre le opere del diavolo sono quando noi viviamo dinamiche di morte. Morte a noi stessi, quindi se abbiamo morte in noi stessi, gatto che si mangia il suo gattino, pensa a me che sono il tuo vicino, dice il proverbio. Quindi se diamo morte a noi stessi, daremo morte anche agli altri. Come Noè piantò dopo il diluvio universale, l'arcobaleno, che sebbe Anan, cosa fa? Pianta una vigna, beve il vino, si spoglia nella Hohola, tutti i simboli. E piantare una vigna significa liberare l'invisibile. Noi siamo in un corpo visibile, ma dentro di noi c'è un'anima invisibile e la dobbiamo liberare, e uno dei modi per liberarlo è quello del respiro. E in questo capisci il progetto. Perché siamo venuti in questo mondo? Non è per tirare a campare, ma per vivere un progetto divino. Qual è la tua missione in questo mondo? E qui vediamo che cominciamo a fare dei sogni lucidi. La respirazione ci porta alle onde theta. Io sto usando le onde beta, quelle della massima attenzione, quelle della creazione. La Bibbia comincia con la lettera B, beta. Voi usate le onde alfa, state sentendo a me, pensate, ma Mirko mi sta aspettando così, cioè, pensate cose. Poi sono le onde teta che noi useremo col respiro. Quando entreremo, cioè i due emisferi, uno si chiude e l'altro si apre, questo sarebbe quello del sogno. Quindi noi sogniamo quando ci stiamo addormentando, quando ci stiamo risvegliando. E con la meditazione, la respirazione, noi facciamo la stessa cosa. Quindi possiamo avere dei sogni lucidi ed entrare in esperienze, cioè entrare in questa zona franca che va oltre il materiale. Quindi lì possiamo incontrare le anime, possiamo incontrare i nostri defunti, possiamo accedere, come dice Jung, a questo inconscio collettivo, dove c'è tutta una banca dati, la banca dati del nostro albero genealogico. Noi arriviamo alla nonna e alla bisnonna birichina. Ma poi prima della bisnonna birichina chi c'era? Ecco qui accediamo attraverso questi sogni lucidi a questa cosa. E comprendiamo anche il messaggio delle fiabe, che non è la solita storiella, c'è cioè un messaggio universale e c'è quel bel libro delle fiabe dove ci sono tutti questi messaggi, vengono spiegati. E la fiaba non è più un raccontino, ma è la tua vita. E soprattutto, quindi arriviamo alla conclusione, ti colleghi con il fuoco. E dentro di noi c'è questo fuoco. Dice Isaia, e poi lo riprenderà Giovanni Battista, è diventato un lucignolo fumigante. E se a questo io metto in pratica, metto così, si spegne, oltre che ho bruciato questo. Vabbè, dopo che tu hai messo questa bella copertina, se metto, mancando l'ossigeno, si spegne il fuoco. E così è dentro di noi. Dentro di noi c'è questo fuoco che purtroppo a volte è un lucignolo fumigante, non si spegne mai completamente e respirandoci sopra, ecco, possiamo di nuovo vivere e riaccendere la passione, il fuoco della vita, il fuoco dell'amore, il fuoco della gioia. La gioia di vivere, perché qui arrivi allo spirito, arrivi allo spirito e qui entra la legge d'attrazione, così famosa ultimamente, ma la legge d'attrazione non attira quello che vuoi, anche quello che vuoi, ma soprattutto quello che sei. L'abbiamo visto col figlio prodigo, è stato esaminato qualche domenica fa. Tu puoi attirare delle grandi ricchezze, ma se poi non corrispondono a quello che hai dentro tu, queste si perdono. Quindi ecco allora il cammino che ti porta alla verità. Chi sei? Ma chi sono io? Quello che dice poco fa sono arrivato, c'era la signora Simona, mamma di Bubi, che non era d'accordo con la mia affermazione, e mi ha detto: con chi sto parlando? Con padre Giuseppe o con Peppuccio? E noi siamo Peppuccio, che mi chiamavano i miei genitori, ancora mio fratello mi chiama Peppuccio, ho detto: prego, padre Giuseppe, non gli entra in testa. Quindi chi siamo? Quello che dicono i nostri genitori, i fratelli, quello che dice la gente, ma chi sono io? Dove sono? È la domanda esistenziale di Dio quando Adamo ed Eva si nascondono. Uomo, dove sei? Bellissimo. Dove siamo? Respirando, meditando, cadono tutti i condizionamenti ed entriamo nella verità. Più volte dico che bisogna fare un coming out spirituale, nel senso che dobbiamo essere quello che Dio ha pensato per noi dall'eternità. E quindi entriamo in questa verità esistenziale. Questo per quanto riguarda il respiro. Adesso noi stasera faremo i tre step che per ora vanno per la maggiore. Il primo step è il respiro tsunami. Respiro tsunami 10 minuti, faremo 10, 10 e 10. Respiro tsunami che a guardarvi è quello più difficile, perché si fa con la bocca aperta, facendo entrare più aria possibile, c'è una musica un po' movimentata e questo purifica le cantine, quindi i chakra salvavita. 10 minuti, così, vabbè. Ma per chi non è abituato, però è un 10 minuti dove noi facciamo delle secchiate di acqua nelle cantine della nostra casa. Dopodiché, c'è il respiro togli-tappo, un esercizio che io ho imparato addirittura in ospedale per la guarigione. Questo respiro che usa tre modi di respirare. Il primo è la fisarmonica ed è un respiro profondo e lento che viene fatto con la mia voce guida. Gesù, grazie, che è il mantra al di sopra di ogni altro nome. Gesù, grazie, quindi questo si fa solo con il naso, quindi tsunami solo con la bocca e questo solo con il naso, togli tappo perché viene a togliere il tappo nella parte superiore, del chakra superiore. Quindi Gesù, grazie, sono 20 respiri. Poi è quello mantice che è più profondo e più veloce. Gesù, grazie. E quindi bisogna muovere la panza. Gesù, grazie. Fallo solo nella pancia. Gesù, grazie. E sono 40. Poi c'è quello 60 e cagnolino, meno profondo e più veloce. Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie. Dura 10 minuti. E anche questo lo faremo stasera. Gli ultimi 10 minuti è l'ultimo esercizio scoperto che per ora tutti i meditanti stanno portando in luce. E stasera abbiamo anche un dono che ha portato Silvana. Sono i 28 respiri per cambiare vita. 28 respiri. Qualcuno mi ha detto, ma io poi non riesco a fare l'acqua che cade, l'occhio che si. Ma queste sono cose in aggiunta. In aggiunta, penso che lo facciamo insieme. Stasera lo faremo senza. L'importante è fare 3 volte i 28 respiri. Anche qui, lo faremo quindi senza. E fare la consapevolezza dell'acqua, della purificazione del nostro corpo che si accende. Sono tutti esercizi di consapevolezza. Accomodati pure. Tutti esercizi di consapevolezza del corpo, ma che si possono evitare. Quello che è più importante sono i 28 respiri per 3 volte, che guiderò io. Quindi, però, quando li fate a casa. Ecco, io di solito li conto con le dita, ma mi confondo con tutte le dita. Stasera, con questo dono che ci ha portato, dove si comincia? Dal cuore o da dove? Indipendente. Quindi, in pratica, conti i 28 respiri. Come si fanno questi 28 respiri? È un esercizio scoperto. Sono tutte cose che in India vanno per la maggiore da sempre. Adesso è arrivato anche in Occidente. 28 respiri per cambiare vita, 3 volte si fa. Il respiro si fa così. Ecco, mentre lo tsunami è solo con la bocca, il toglitappo solo con il naso, questo è double face. L'ispiro si fa in 2 volte col naso. Devi ispirare 2 volte, che tra l'altro ti rilassa in una maniera incredibile. Se stai avendo un momento di tensione, fai. Quindi inspiri con il naso 2 volte ed espiri con la bocca. L'ultimo espiro lo fai lungo e trattieni i polmoni vuoti, che serve per calmare la mente. Quindi al 28esimo fai. Stai un attimo in apnea, quanto resisti. Dopodiché ricominci i 28 respiri, sempre contando con questo. Quindi stasera faremo tsunami, togli tappo, 28 respiri, 10, 10 e 10 e l'altra mezz'ora, ognuno respira come vuole. respiri con la bocca, con il naso. E se la facciamo ogni giorno, mezz'ora, soddisfatti o rimborsati, come dice Apocalisse 8.1, si fece mezz'ora di silenzio nel cielo e si aprirono i sigilli. Se vuoi aprire i sigilli della tua vita, fai mezz'ora al giorno, leva il medico di torno. Questa mezz'ora, un po' come quando mangi, oggi voglio mangiare carne, oggi voglio mangiare pesce, oggi mi faccio un'insalata, e devi capire tu quale respirazione ti chiede il tuo corpo. O ti chiede con la bocca, o ti chiede con il naso, e poi c'è il toglitappo lungo di 25 minuti, che è una meraviglia. Dopo 25, abbiamo fatto all'Isola delle Femmine, dopo 25 minuti tu dici dove sono? È stupendo. Oppure c'è le varie registrazioni. Pure. Ecco, tutte queste cose, se volete vederle, il primo, il secondo e il terzo, le trovate su YouTube, Padre Giuseppe Gagliano, oppure sul sito Nostra Signora Sacrocuore.org. Li trovate lì. Quindi adesso magari facciamo un canto, distribuiamo questi e poi inizieremo questa respirazione. Lode.